area è di particolare evidenza. Il testo di riferimento è quello del capitolo 6 del Vangelo di Marco, in due momenti, perché il testo del capitolo 6 è poi intervallato dalla lunga parentesi sul martirio di Giovanni il Battista. Quindi la prima sezione è quella dei versetti 6b 13, la seconda sezione è quella dei versetti 30-44, testo noto, molto noto, ma come sempre si rivelerà importante la prospettiva dentro la quale noi lo stiamo ascoltando, la prospettiva con cui la parola del Signore ci aiuta ad interpretare i momenti in cui ci si mette in cammino. Siamo partiti dall'esperienza fortissima di Abramo, uscire dalla terra. Abbiamo camminato con i viandanti che salgono a Gerusalemme, ritmati dai salmi delle ascensioni, in particolare i primi tre salmi. E stamattina i pochi metri che distanziavano Giovanni il Battista che indicava l'agnello di Dio e i primi discepoli che si avvicinano e lo seguono. Tre momenti diversissimi, ma dentro i quali non abbiamo faticato a riconoscere tracce importanti della nostra vita, tant'è che il messaggio che poi abbiamo raccolto insieme per aiutarci, lo abbiamo toccato con mano, è un messaggio particolarmente intenso e vistoso. Adesso questo mettersi in cammino, ma perché inviati? Qualcuno lega allora dapprima la prima sezione, forse è meglio leggerle entrambe, dal 6b al 13 e poi dal 30 al 44 il secondo momento. È un testo notissimo, ma come al solito anche per questo possiamo subito entrare in quello che è ascolto pregato della parola del Signore. Ascoltiamo.
Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni e ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Qui si inserisce in Marco la lunga sezione dedicata al martirio di Giovanni il Battista, ma poi un evidente collegamento è quello che riprende dal versetto 30 al 44.
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una gran folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli, dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congedali in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare?» Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro. E divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini».
Testo che ci è caro per tante ragioni. C'è testo centrale nella tradizione missionaria della Chiesa. Pagina su cui è importante, è prezioso ritornare. Come al solito, allora, do qualche cenno nella lettura ascolto di questo testo, cenno molto sobrio, perché il testo ci è caro, lo sentiamo familiare e ognuno poi lo potrà, come al solito, riprendere con molta libertà nella preghiera personale e nell'adorazione di stasera. Questo percorrere i villaggi, abitando la storia e le strade della gente, i sentieri di tutti. Gesù si dà così. Ed è all'interno di questo suo percorrere i villaggi che avviene quello che quest'oggi sentiamo una pagina importante da ascoltare nel tracciato che insieme abbiamo delineato per questi giorni. Chiamò a sé i 12 e prese a mandarli. Ecco, è un mettersi per strada. Qual è la connotazione di questa partenza? È che ad inviare è lui. Si va in nome di lui per villaggi e case, non a titolo proprio. E con due inconfondibili condizioni che connotano questo invio e questo andare, quindi, per villaggi e case. Due condizioni che la scrittura di Marco consegna in modo lapidario. In riferimento a parole di Gesù c'è un consenso complessivo di tutti gli studiosi dei Vangeli. La prima di queste condizioni è la fraternità, a due, e le condizioni povere di vita. Ordinò di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. È puntuale il linguaggio. Sono due connotazioni di partenza, questa della fraternità e della condizione povera. Tra l'altro, in un'evidente prospettiva di questo invio, dove la fraternità è il dono che dice meglio qualcosa di quel maestro che invia. La fraternità dice meglio il volto e il Vangelo di Gesù. È il suo vestito proprio, è il suo habitat. E anche la condizione della vita povera è connotata non come discorso a sé, come dire un'accentuazione sulla povertà o pauperistica, ma è palesemente nella prospettiva dell'invio e dell'invio suo, cioè se ci andate da poveri non ci potrà essere equivoco in chi vi incontrerà e vi ascolterà. Toccheranno con mano che voi non confidate su di voi e sulle cose che avete, tant'è che non ne avete. Ma palesemente saranno aiutati a comprendere che voi confidate in colui che vi manda. Questa è la forza incandescente, direi, della condizione povera di vita. È il segno di gente affidata a colui che manda. E proprio per questo, allora, più capaci di dire la forza dell'Evangelo. E queste sottolineature che vedete semplici e che sono assolutamente aderenti al testo e alla tradizione spirituale che poi lo accompagna, sono per noi particolarmente preziose. Perché questa non è solo una pagina dove siamo aiutati a metterci per strada, ma a metterci per strada così. E per questo l'aspetto evidentemente non è marginale, anzi. Faccio subito l'annotazione, ma le pochissime, come vedete, che diano un po' di più di risonanza all'ascolto, così che dopo l'entrare nello spazio della preghiera e della parola pregata e dello sguardo carico di voglia di comprendere e di meditare diventi davvero molto ampio. Abbiamo visto da una parte appunto lo svolgersi questa promessa assolutamente gioiosa per i discepoli di Gesù quando ritornano, gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato, sembra di percorrere una sorta di momento gasato. Nei dodici ritornano, è la loro prima esperienza di missione e questo invito di Gesù inaspettato è bellissimo. Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. E sappiamo come va. La gente intercetta, Gesù non lo molla, lo pedina, e quindi quando dalla barca scendono dall'altra parte del lago, altro che luogo deserto, ma qui questo versetto 34 è centrale nel testo di Marco, non c'è dubbio. Ed è quel vedere la folla sceso dalla barca. Possiamo immaginare il volto e l'animo dei discepoli, di gente, per dirla positivamente, delusa, perché vedono andare in fumo un momento ghiotto, andare in disparte a riposarsi loro soli con Gesù. Certo però Marco ci consegna una reazione di Gesù, una reazione del cuore, dei sentimenti di Gesù, che indubitabilmente si muove in un'altra prospettiva. Vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Quell'ebbe compassione di loro è la sottolineatura centrale del testo di Marco, anche perché la categoria di compassione negli Evangeli è una categoria forte, molto forte. Non è l'aspetto che ti colpisce quando vedi un poveretto o quando vedi dei poveretti e ti fanno compassione. La compassione riferita a Dio e quindi qui espressa dal volto e dalla persona di Gesù è piuttosto l'atteggiamento con il quale è detto: ci sono, contaci, voi mi siete cari, io mi fermo, mi state a cuore. Questa è la compassione. E quella citazione antica del profeta, come pecore che non hanno pastore, evoca molto bene questo tratto del cuore e dell'animo. E questo è l'invio. L'invio avviene in un contesto così, quindi è un invio a divenire parte della compassione di Gesù, a sentirsene solidali, coinvolti ad esprimerla, ad esercitarla, a viverla, a farne dono. Testo davvero bellissimo, con un ultimo tratto. Vedete, sono sottolineature sobrie, essenziali. Vado agli aspetti che mi pare davvero colgano di più il cuore della pagina e del momento che Marco ci comunica e poi davvero ci consegnano. Un modo di partire che ha un respiro, ha un orizzonte, ha una sensibilità, qualcosa rimanga davvero imprescindibile, aspetto su cui ritornare e da cui ogni volta ripartire. Lo direi in questo caso così: l'evidente sproporzione tra una folla e la loro impossibilità di sfamare tutti, per cui ci saremmo senz'altro messi anche noi nel gruppo a dire dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare, avremmo detto come minimo questo. E la risposta di Gesù è: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero 5 e 2 pesci. Forse sono queste le parole su cui convergere con attenzione, perché nei 12 e in Gesù queste parole semplicissime, credo dette con due toni profondamente diversi e legittimamente diversi. Oh, Signore, abbiamo 5 pani e 2 pesci. E il tono di Gesù credo che assomigli a questo: 5 pani e 2 pesci. È poco? li abbiamo. Non ha paura del poco che ha. Invita a non avere paura del poco che hanno e del poco che sono. Perché comunque c'è un valore aggiunto, la compassione. E questo non è quantificabile. Non puoi dire quanto vale di pani e di pesci. Certo, però, è un incontenibile valore, la compassione. Voi mi state a cuore, date voi da mangiare, un bellissimo passaggio dell'Evangelii Gaudium, date voi da mangiare. E questo è il testo, che io ho semplicemente accentuato in alcune sue parti, ma appunto è proprio il testo di Marco. Pare che siamo nel campo di un ascolto assolutamente condiviso. Anche quel bellissimo libro, penso che adesso che l'abbiate conosciuto, comunque sarebbe bello farselo regalare per il compleanno, l'anniversario, no? Benoît Stendhaert ha scritto il commento al Vangelo di Marco e mi diceva, quando ci siamo parlati per telefono, anche per salutarci, lui è benedettino belga fiammingo e che vive un semestre in India, un semestre in America Latina, un semestre dell'anno dopo, perché anche per lui i semestri sono due all'anno, no? Ma l'anno dopo va nei territori, e poi è monaco benedettino serio, nel senso che è monaco proprio, no? E mi diceva, quando gli ho detto, sai, grazie, perché questo qui è proprio un libro bello, Benoît, e mi fa, sai, alcune cose, vedi, bisogna scriverle dopo i 65 anni. Era 25 anni che raccoglievo cose, dopo sai com'è la mia vita, ma queste cose devi macerarle, ed è bellissimo, bellissimo. Anche perché, se volete, l'aspetto dotto è dotto. Ogni tanto mette greco, ma in ogni pagina, i guizzi spirituali, non alla fine del capitolo, in ogni pagina i guizzi spirituali sono splendidi. Questo è un uomo che prega la parola. Certo, dopo l'ha condivisa con i poveri, e ha questo sottotitolo interessante, un Vangelo di una notte, Vangelo di una vita. Secondo la lettura che ne fa, e certamente comunque ha dentro qualcosa di serio, il Vangelo di Marco accompagna l'itinerario catecumenale di chi per la prima volta accede alla novità cristiana. E allora, e questo tra l'altro è clamorosamente vero anche oggi, voi parlate con i Fidei Donum o comunque con paesi in chiesa di missione, nella loro proposta catecumenale è Marco l'Evangelo di riferimento, perché strutturalmente catecumenale, che Martini ce lo aveva detto dall'inizio, nel suo primo incontro con i preti, quando connotava l'orizzonte dei quattro Evangeli, quello del catecumeno Marco, quello della Chiesa Matteo, quello del discepolato Luca e quello del cristiano maturo Giovanni, di chi si prende a cura della... Ecco, allora, secondo l'annotazione di padre Benoît, è arrivati alla sera della veglia, ci vogliono 1 ora e 40 di minuti di tempo per leggere l'intero Vangelo di Marco, no? Leggerlo come l'ultima consegna, e poi si accede ai sacramenti dell'iniziazione cristiana nella liturgia della veglia. È suggestiva questa ipotesi, e come come ho provato gioia, un giovane parroco nostro, e questa cosa l'ha fatta con il mondo di adulti che aveva seguito la lezione sul Vangelo di Marco e poi si sono ritrovati, Vangelo di una notte, Vangelo della vita. Ah? Quindi anche in una lettura come quella che fa, queste connotazioni che io ho detto in maniera molto più semplice, no, artigianale, sono però delle annotazioni centrali. Ora, questa è una cosa importante, anche perché qui ragazzi siamo dentro tutti, eh. Siamo proprio dentro tutti. E questa è una pagina da cui non si può prescindere. Da cui non vogliamo prescindere, non vogliamo, perché questa è entrata come parola forte dell'Evangelo nella nostra vita, è entrata ed entra come parola forte. Allora, solo qualche annotazione, anche perché in questo caso, vedete, l'ascolto previo è già carico di prospettive che inducono ad una riflessione, invitano a percorrerla e a farla, no? Ecco, a me sembra importante, da una parte la consapevolezza che tu puoi partire e metterti per strada in questa maniera e per questa ragione, per città e villaggi. Perché davvero la tua appartenenza è nel Signore, perché sei radicato lì. Ed è in nome di Lui che te ne puoi andare per villaggi e case, perché appartieni, sei del Signore. La terminologia antica diceva sei messo a parte per divenire del Signore. E tutto questo, che condizione fortissima e che risonanza fortissima ha in questo momento di ascolto, di preghiera e di confronto leale e libero con la parola. Non solo, ma qui le due condizioni evocate, quella della fraternità e quella che io chiamo della vita povera, non sono due orizzonti di valore da proclamare, certo, ma sono due condizioni da esercitare, da vivere. Quindi è una fraternità esercitata, non semplicemente riconosciuta come valore, ma è l'esercizio della fraternità, è l'esercizio della vita sobria ed essenziale. E tutto questo è veramente qualcosa di importante, no? E in questo momento io penso che ci siano molte condizioni nel vissuto nostro e nel vissuto del contesto ecclesiale odierno che ci dicano o ci supplicano: non prendete le distanze da Marco 6. Questa è una pagina a cui ritornare puntualmente. L'esercizio più espresso in questo momento non è quello dei progetti e dell'organizzazione, ma è quello del cuore dell'invio e delle condizioni per interpretarlo. Qui almeno la profonda attenzione a tenerlo, a tenere questa classifica di valore. Questo antecede la forma con cui dopo l'annuncio e l'itineranza evangelica e missionaria prende forma. Questo attiene al cuore, al perché, al nome di chi tu vai per villaggi e case. E questo a me pare davvero qualcosa di molto importante. E per alcuni aspetti davvero abbiamo ragione per chiederci: ma perché sembra incidere ancora così poco questa pagina di Marco, che non è semplicemente la pagina degli inizi mitici dell'invio in missione, ma è la pagina paradigmatica dell'invio in missione, paradigmatica. Quindi è così perché è invio di Gesù, non perché è il primo sondaggio, è l'invio di Gesù. Ecco, questo a me pare davvero qualcosa di molto importante. Avendo letto, riletto e riletto, con calma, perché dopo mi accorgo che può essere svolta con molta semplicità, ma anche, credo, spero, anche con una sua incisività, il testo di Evangelii Gaudium. Ecco, io questo brano di Marco lo terrei in evidenza. Per me è l'habitat di moltissimi passaggi della riflessione di Francesco. E credo davvero che questo sia una cosa preziosa, ci può fare bene. Ci mettiamo per strada anche perché qualcuno ci ha inviato, no? E ci metteremo ancora per strada perché qualcuno ci ha inviato. E non c'è altro modo per mettersi per strada se l'invio viene dal Signore di questo. Non c'è un altro modo. Quindi non è la pagina dei nostri inizi, ma è la pagina di ogni nuovo inizio. Perché questo sia l'animo, la condizione, lo stile, la sensibilità. Annoto ancora. L'invito a portare in noi la fatica di uno scarto riconosciuto, e quindi anche accettato, addirittura poi può diventare uno scarto cercato. Cioè, 5 pani e 2 pesci, e lì c'è un mucchio di gente. E tu sei un poveretto. Ecco, questa interiore accettazione dello sguardo. Siamo partiti da Abramo, stamattina imperversava ancora nel testo di Genesi la figura di Abramo. E dobbiamo aiutarci con dei riferimenti, quelli che plasmano in profondità la vita e l'esperienza profonda della fede e dell'azione missionaria. E quindi questo scarto, come fai a portarlo? Non perché tenti di supplire accumulando 1000 cose, ma cerchi di portarlo, questo scarto, per usare il linguaggio che abbiamo utilizzato nella messa, vivendo e consegnando la differenza del Vangelo. Sta scritto, ma io vi dico. Lo scarto lo porti facendo il povero di spirito, il mite, il misericordioso, il puro di cuore, l'amante della giustizia. Questa è la forma con cui tu porti lo scarto, che è inesorabile e fortissimo, e oggi non è meno forte delle condizioni di partenza. Ora, questa è la ragione per la quale Bisogna veramente volersi bene e aiutarsi nella fede. Questo è il livello da tenere pulito, cui ritornare, da cui ogni volta ripartire. Non solo, ma un'ultima annotazione. Questo ogni volta sentirti associato all'esercizio della compassione di Gesù. Ogni invio trova lì il suo inizio, la risorsa a cui attingere, l'acqua di sorgente da cui si sprigiona poi quella itineranza umile e povera, ma gioiosa, di consegna di sé a Dio e al prossimo, perché discepoli del Signore. E questa cosa, come sarebbe proprio importante raccontarla e raccontarcela gli uni gli altri, anche connotata dai nostri piccoli passi di esperienza, dove tentiamo davvero di aiutarci così, a questo livello, con questa sensibilità, ci aiutiamo gli uni gli altri a capire che cosa significhi associarsi alla compassione di Gesù oggi, nell'esercizio concreto del ministero. Ci aiutiamo a riconoscere quali possono essere e debbono essere i tratti della fraternità, i tratti della vita povera, per entrare nell'avventura di annuncio, di villaggio in villaggio, di casa in casa. E questo sarebbe il campo da arare, dove seminare in abbondanza, dove vedere che cosa cresce, ma da gente povera, umile, sa che ogni passo che fa è solo un passettino che fa, ogni esperienza che avvia è un'esperienza, è ancora poco, però ci si aiuta così a far vivere la pagina di Marco, o meglio, a far vivere quello che ci manda nella pagina di Marco, a farlo vivere nel volto dei poveri e dei semplici, dei piccoli, della gente, quelli delle case, quelli delle strade, quelle dei villaggi, quelle delle città. Questa è una pagina grande, no? E tra l'altro noi siamo coinvolti. Signore, tu ci hai chiamato anche per questo. E l'invio è contestuale alla chiamata per noi. Perché ci hai chiesto di divenire discepoli e noi ti abbiamo chiesto che volevamo diventare discepoli e ci hai anche detto che dopo da discepoli fate così e ci hai mandato tu e ci mandi tu. Questa è una parola davvero grande, no? E io mi accorgo, tra l'altro, quanto sia proprio prezioso poterla condividere e quanti legami fa nascere. E questi sono momenti di comunicazione dove tu hai la sensazione, anche quando ci si incontra, anche per la prima volta per diversi di noi, che ci conosciamo da tanto tempo. Perché la parola da casa e ti fa sentire a casa e cessa l'essere straniero, c'è un aggregarsi che diventa reale e che non ha nulla né di retorico né di mitico, niente, niente, È umile, è semplice, però è vero, però è vero. Come mi piace davvero anche invitare ed augurare che ogni eventuale tappa di invio che ciascuno di noi incrocia, riceve, consegna anche dalla propria Chiesa, si inneschi qui. E non è una cosa altra, è un ulteriore passaggio dell'invio originario. Questo ti dà compattezza della vita e unità della vita, anche se dopo ti muovi su versanti estremamente eterogenei e diversi. Ma questo davvero ti dà un'unità profonda di vita, dove cambia tutto, ma non cambia il perché, non cambia il come, non cambia la compassione con cui tu entri, non cambia questo. Il resto cambia tutto, ma questo no. Questo è un radicarsi profondo e vero. E quanto è preziosa questa cosa, come mi sento anche di dirla, anche con convinzione, perché l'ho imparata sentendo molti racconti, l'ho imparata anche in me, in ogni condizione nuova in cui ti trovi a vivere e ad esercitare il tuo ministero, ributtati qui, ritorna a questo livello. E questo è davvero una cosa estremamente preziosa. Dopo è chiaro, dopo dobbiamo chiederci: ma dove sono capitato? Con chi vivo? Ma dove sono andato a parare? Beh, è chiaro, adesso cosa faccio? Però è anche chiaro questo, che tu non ti stacchi da una matrice così e rimani profondamente aderente ad una matrice come questa, perché questa è una vocazione unica. Ecco, questo è davvero importante. Quindi molto spesso, quando immaginiamo i passi per metterci in strada, immaginiamo noi che li scegliamo, strada e passi. Mi pare che il Vangelo in questo caso ci dica anche: educati ad immaginare strada e passi che ti indica il Signore. E questo è insieme alla tua immaginazione di passi e di strade che inizi ad intraprendere. Certo, potrebbe continuare la meditazione, anche perché approfondire anche quella duplicità di condizioni, fraternità e condizione povera di vita, sarebbe estremamente fecondo, ma dopo il bello degli esercizi è che dopo il lavoro avviene dentro, c'è un esercizio spirituale che lo spirito aiuta a condurre. E allora non dobbiamo avere la pretesa e neanche l'illusione di poter dire noi tutto, no? Ci basta andare vicino al fuoco che arde e sentire quanto arde. Dopo vai tu, dopo intraprendi tu i sentieri reali del vivere. Ecco, anche questa quarta tappa, quindi, com'è preziosa. E la affido alla preghiera di tutti, la affido alla meditazione, all'adorazione di stasera e all'insieme del percorso che stiamo vivendo. Anch'io non l'avevo pensato a tavolino, lo sto via via costruendo, man mano che pare plausibilmente vado e andiamo ad ascoltare pagine reali dove tu ti metti per strada. Ecco, ma dopo lasciamo che sia lui a condurre il nostro cammino. Anche stasera c'è l'orario arioso con tanta preghiera e riflessione e l'adorazione. Ecco, per domattina allora credo che sia l'occasione più opportuna. L'Eucaristia la celebriamo nel consueto orario al Carmelo alle 8 al Carmelo. E appunto basta intendere, non è pensabile riuscire a fare le lodi con la comunità delle monache perché hanno orari troppo diversi, no? Allora forse la cosa più semplice è che lo facciamo privatamente o a gruppetti come ognuno vuole, qua per strada, giù, tanto non c'è nessuno in giro, quindi oppure giù in chiesa là. E la messa è alle 8, quindi portiamo camice e stola. E la liturgia, beh, domani è un po' solenne perché San Giuseppe è solennità e poi il Carmelo con la figura di Giuseppe ha sintonie particolari, no? E quindi loro sono molto contenti che andiamo proprio in questo giorno, sempre durante gli esercizi, un'Eucaristia al Carmelo. La propongo perché, anche perché loro è almeno da una settimana che stanno pregando per noi, quindi è anche bello, no? Puoi essere lì. C'è anche un momento di tregua per chi suona, per chi canta, per chi prepara, perché fanno tutto loro.
E noi siamo contenti.
E noi siamo contenti, sì. L'unico che non cambia è chi presiede, il predicatore, però è contento anche lui, sì, non c'era. Va bene, è contento. È la liturgia sobria, ma è bella. Poi la chiesa, forse l'avete vista già un po' tutti, è davvero molto bella. E quando poi veniamo su, quindi attorno 9:15, 9, Stefano nel frattempo prepara tutto per la colazione. Se uno ha bisogno di un caffè, prima fa come al solito, lo prende, no? E poi la meditazione alle 9:30, no? E però dopo abbiamo tutta la mattina, perché non abbiamo l'interruzione delle 11, andiamo direttamente fino all'ora di pranzo. Va bene così allora? Bene, buona preghiera a tutti.